vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti, io sono Tommaso, sono le 16.49 e siete all'ascolto di Radio Yulm, per la precisione di In Vetrina. Oggi andremo a parlare di diversi temi, tra i quali il caso Albania e la magistratura, parleremo del referendum in Moldavia, per poi passare a parlare dell'IDF che bombarda il forziere di Hezbollah, per infine terminare la nostra conversazione con l'Ungheria che ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare per Ilaria Salis. Oggi con noi ci sarà anche un ospite e adesso andiamo ad ascoltare Mobrici con Vermi.
Anche quando dicono non sei nessuno, fermo lì in un angolo e resti muto. Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai? Anche quando dicono che puoi cambiare, parli, tu ci pensi, tu ti prendi male. Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai?
Vermi che non votano hanno smesso di votare, perché non c'è nessuno che li può rappresentare. Si sono rotti di votare per il meno peggio e lasciano che a vincere sia sempre solo il peggio. Vermi presenti in quanto assenti, fanno tanto i dissidenti, poi vanno in vacanza sorridenti. Vermi solitari con la brama di potere, ti cresco nella pancia, ti escono dal sedere. Vermi diffusi come germi, divorano gli inermi, candidati un posto al ministero degli infermi. Armati manco fossero soldati, ti succhiano i risparmi come fossero frullati. Di mezza li raddoppiano, si gonfiano e non scoppiano. I vermi sono bari e nelle bare ci s'accoppiano. Guardali, contali, li vedrai agitarsi. Sono intorno a noi, in mezzo a noi, ma sono diversi.
Anche quando dicono non sei nessuno, fermo lì in un angolo e resti muto. Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai? Anche quando dicono che puoi cambiare, parli, tu ci pensi, tu ti prendi male. Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai?
Aspetto il giorno del giudizio, tipo Gesù Cristo. L'importante è che fatturo, bro, che monetizzo. Il dolore qui si vende se lo brandizzo. Hai idea quante l'engagement se ora mi impicco
su Twitch live.
Da dove inizi poi non conta mai. C'è questo tizio qua di Sondra che ora sta a Dubai. Ho visto il video del suo corso, come fare il grano online.
Scusa che lavoro fai per permetterti la macchina.
E questi nuovi imprenditori si son fatti da soli, coi grandi valori e coi soldi dei genitori. M'han detto che se nasci povero la colpa è tua. In ogni barra la garra c'arrua, con la fame dei niños de rua. Morirò povero, sì, ma coerente. Tu chiudi la bocca perché fa corrente. In questa vita ho già fatto di tutto, ma non hai visto ancora niente.
Anche quando dicono non sei nessuno, fermo lì in un angolo e resti muto. Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai? Anche quando dicono che puoi cambiare, parli, tu ci pensi, tu ti prendi male. Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai? Anche quando dicono non sei nessuno, fermo lì in un angolo e resti muto. Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai? Anche quando dicono che puoi cambiare, parli, tu ci pensi, tu ti prendi male. Vermi ti massacrano e tu che fai? E tu che fai? E tu che fai?
Mobrici, Vermi su Radio Yulm. Come prima notizia parleremo dei centri per migranti in Albania e dello scontro tra governo e magistratura. Per approfondire l'argomento ci faremo aiutare dalla giornalista di La Repubblica, Viola Giannoli. Buon pomeriggio Viola e benvenuta su Radio Yulm.
Buon pomeriggio, grazie.
Allora Viola, come ci si aspettava, il Consiglio dei Ministri ieri sera ha approvato il decreto legge che dovrebbe rendere norma primaria l'indicazione dei paesi sicuri per il rimpatrio e non più secondaria. Cosa cambia alla luce di questo decreto legge?
Ecco, qui è il nodo, nel senso che, come hai detto, il decreto rende norma primaria la lista dei paesi sicuri che viene redatta dalla Farnesina sostanzialmente e riscrive anche la stessa lista, nel senso che da 22 paesi i paesi diventano 19, vengono esclusi Nigeria, Camerun e Colombia, che erano i tre più problematici per i rimpatri a causa di una sequenza infinita di eccezioni alla loro sicurezza. Il problema è che la sentenza della Corte di Giustizia Europea emessa il 4 ottobre è ormai divenuta nota perché sulla base di quella i giudici del Tribunale di Roma hanno negato il trattenimento dei 12 migranti trasferiti la settimana scorsa in Albania, non viene in realtà scavalcata dal decreto legge, essendo una norma sovranazionale, perché appunto una sentenza sovranazionale, perché appunto europea, il decreto rischia di essere un'arma in più del governo nello scontro tra politica e magistratura, ma a livello giuridico non è affatto detto che risolva il problema, quello che secondo il governo è un problema, cioè il non trattenimento dei futuri migranti che arriveranno in Albania.
Ma quindi adesso sostanzialmente nella pratica cosa cambierà? Nel senso, i centri per i migranti vedranno un utilizzo, saranno utilizzati o semplicemente saranno lì a prendere polvere e non verranno mai impiegati dal governo italiano?
Adesso ci sono varie strade davanti. La prossima volta che la nave della Marina Militare Libra arriverà nel porto di Shenzhen ci sarà sostanzialmente un remake di quello che abbiamo già visto, ovvero il questore di Roma firmerà il fermo dei migranti che entro 48 ore andrà validato dai giudici. I giudici, al contrario di quello che sostiene il ministro Nordio, in realtà potranno disapplicare il decreto legge sempre sulla base della famosa sentenza della Corte di Giustizia Europea che vincola i paesi e i magistrati ad applicare quella in prima battuta, e quindi poggiandosi su quella base giuridica potranno, tra virgolette, disobbedire al decreto legge. Ci possono essere altre strade che corrono parallele al non trattenimento dei migranti, che sono ad esempio il ricorso, una sorta di ricorso alla Corte Costituzionale, quindi alla consulta che deve dirimere questo diciamo scontro tra norme, oppure un altro simile ricorso fatto direttamente alla Corte di Giustizia Europea, cioè alla stessa che ha emesso la sentenza il 4 ottobre. Nella pratica, per quanto riguarda l'Albania, anche lì è il futuro incerto, perché queste strade parallele che ho appena raccontato non incidono sul non trattenimento dei migranti. Detto in parole più semplici, i giudici potrebbero comunque decidere di non trattenere i migranti lì e quindi, come è accaduto per i primi 12, andrebbero riportati in Italia da liberi e poi lì potrebbero finire in uno dei CARA che nulla c'entrano con i centri per il rimpatrio, e quindi i centri albanesi, che sono da quasi un migliaio di posti a regime, adesso in realtà sono pronti la metà, potrebbero comunque restare vuoti in attesa che ulteriori norme o giudizi superiori, e quindi appunto della consulta o della stessa Corte di Giustizia Europea, dirimano la questione.
Stata molto chiara. Lei prima ha citato il ministro Nordio. Il ministro Nordio ieri è stato colui che al termine del Consiglio dei Ministri è andato in conferenza stampa e sulle sue parole si sono scontrate, cioè si sono opposte le forze di minoranza, si sono opposti sia il PD che il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle che tra l'altro ha presentato anche un esposto alla Corte dei Conti. Sarà anche in questo caso uno scontro tra forze di maggioranza e forze di minoranza all'interno del Parlamento?
Beh, certo, questo è il secondo scontro che si è profilato su questa questione albanese, che insomma doveva essere una procedura accelerata di rimpatrio ed è diventata da un lato al momento un fallimento, e lo dico senza giudizio politico perché i centri sono vuoti, questo è innegabile, dall'altro è diventato, come dicevi, materia di scontro tra politica e magistratura, e il terzo ordine di tra virgolette problemi è proprio lo scontro tra opposizioni e maggioranza ed esecutivo. Ricordavi l'esposto che il Movimento 5 Stelle ha presentato alla Corte dei Conti sui costi dei centri albanesi che arrivano in 5 anni a quasi 1 miliardo di euro, a fronte appunto di centri non ancora conclusi e di posti di trattenimento al momento vuoti. Ma non solo, lo scontro tra maggioranza e opposizione è anche sull'intero protocollo Albania, e questo non da oggi ma da mesi, in particolare dal PD, ma anche da Più Europa, da Italia Viva. Sono numerose le i dubbi che vengono sollevati su questa procedura accelerata di frontiera, che è assolutamente consentita dalla legge, va sottolineato, ma chiaramente è un esame più superficiale necessariamente, perché è più sbrigativo e viene fatto per la prima volta, questa è la vera novità, extra confine, cioè sono centri fuori dal territorio italiano, seppur sotto la giurisdizione italiana.
Grazie mille. Certo, mi scusi, finisco.
No, pure. Niente, dicevo che certo anche qui ci sarà da discutere. Tra l'altro il governo difende molto questa misura anche perché sostiene che per colpa dei giudici del Tribunale di Roma non sono più possibili i rimpatri. Ecco, questa è un dettaglio che però è assolutamente falso. Il non trattenimento dei migranti stabilito dai giudici di Roma nulla c'entra con il rimpatrio. I 12 migranti che ora si trovano nel CARA di Bari, semplicemente invece di essere sottoposti alle procedure accelerate di frontiera, ora sono sottoposti alle procedure ordinarie. Significa che le commissioni territoriali che devono decidere se loro necessitano della protezione internazionale, quindi del diritto di asilo, oppure se devono essere rimandati nel paese da cui sono arrivati, vanno avanti, quindi non è corretto dire che i rimpatri si fermano. Certo, è un grosso ostacolo a quello che il governo pensava di fare.
Certo, staremo a vedere come si evolverà la situazione. Io intanto la ringrazio, quindi ringraziamo Viola Giannoli, giornalista di La Repubblica. Torniamo a sentirci.
Grazie
presto,
a
buon lavoro. Adesso andiamo ad ascoltarci Marrakech con Quelli che non pensano.
A quelli che non pensano. Algoritmo che sei nei server, manda il mio pezzo nella top 10, il mio video nelle tendenze, mandami uno spot ad hoc, non so cosa comprare, tocca i miei dati sensibili per guidarmi a votare, c'è chi beve e si droga per non pensare, e a chi viene naturale, non sei informato se non ti leggi il giornale, e se lo leggi sei informato male, a Uma Thurman, la donna forte che un po' ti turba, tuo figlio in rete da quando è in culla come Truman, vedo un obeso anche lui YouTube, e più si abbuffa più gente esulta, l'era della musica sembra innocua e serena, la cazzo di gara infinita chi se la mena, l'ignoranza sventolata come bandiera, il sonno della ragione vota Lega.
Adesso cosa facciamo? Pensavo di trovarti qui, sono sul fondo e scavo, aspettando una mano siamo morti. Ti senti presa all'amo, mi sento anch'io così. Noi siamo quelli che sperano e sbagliano, quelli che non pensano.
Cazzo, sul serio davvero, mai visto che il tipo ha postato sta roba? Toglietegli il vino, toglietegli i social, estate di pizza, o i posti in cui vengono bene le foto, vogliamo la pizza, o Cannavacciuolo che vengono bene le foto, tipe che pensano di darla ma non sanno a chi, e sono un po' l'ultima spiaggia di Capri the Beach, sono tornato sul mercato come Keanu Reeves, alzi la mano che ha pensato che ho rubato il beat. Salve Salvini, se lo contesti già sono usciti, manda vaccino ai vaccini, terapiatisti, privi di senso, siccome i testi nell'indie, trappano i bimbi, sai che su streaming non trovo Lucio Battisti, volano dissing, piovono fischi, Marrakech, bocciamo come a Cincinnati, su via, siamo adulti non vaccinati, il senso è nascosto così bene che non c'è, non avrai altro brand al di fuori di me, yo.
Adesso cosa facciamo? Pensavo di trovarti qui, sono sul fondo e scavo, aspettando una mano siamo morti, ti senti presa all'amo, mi sento anch'io così. Noi siamo quelli che sperano e sbagliano, quelli che non pensano.
Stiamo cadendo col mondo in mano, più a fondo vado, più capisco che
l'ho già superato e ancora scavo e tu sei come me che non pensano. Adesso cosa facciamo? Pensavo di trovarti qui. Sono sul fondo e scavo aspettando una mano, siamo morti. Ti senti presa all'amo, mi sento anch'io così. Noi siamo quelli che sperano e sbagliano, quelli che non pensano.
Marrakesh, quelli che non pensano, su Radio Yulm. Continuiamo con la carrellata di notizie e per farlo ci spostiamo in Moldavia, perché nella giornata di ieri si sono svolte le elezioni per il referendum se ammettere la Moldavia all'interno dell'Unione Europea, e in contemporanea si sono svolte anche le elezioni per il presidente moldavo. In tanti erano convinti che nella giornata di ieri si sarebbe appresa la voglia della Moldavia di lasciare l'ormai ex blocco sovietico per entrare a far parte dell'Unione Europea. La vittoria schiacciante che tutti però si aspettavano non è avvenuta, o meglio, è avvenuta, però è stata una vittoria risicata, perché ha vinto il sì con il 50,46% di preferenza, a discapito del 49,54% dei no. Per questo risultato va ringraziata anche la diaspora moldava, ovvero quelle persone che hanno cittadinanza moldava ma non abitano in territorio moldavo, bensì all'estero. Questo perché su tutti i votanti, circa 220.000 voti scrutinati, circa l'88% si è espresso in modo favorevole all'annessione dell'Unione Europea. Spostandoci invece sulle elezioni per il presidente moldavo, diciamo che la lotta è stata serrata tra due candidati, ovvero tra la premier uscente Lina Sandu, la premier uscente Sandu, e l'ex procuratore Alexander Stoianoglu. La prima ha ottenuto il 42,44% dei voti, mentre Stoianoglu ha superato le aspettative ottenendo il 26% dei consensi. Adesso andrà in atto il prossimo atto di queste elezioni il 3 di novembre con il ballottaggio. Il grande vantaggio dell'ex procuratore, però, è stato quello di essere riuscito a portare dalla sua parte ben 8 dei 9 candidati alla presidenza. Questo perché seguono la stessa linea di pensiero dell'ex procuratore, ovvero seguono la linea filorussa. Proprio per questo ieri sera la Sandu ha dichiarato in un discorso pieno di rabbia che le forze straniere in combutta con i gruppi criminali hanno manipolato il voto e ha delle prove sull'attività di questi gruppi criminali che sono stati in grado di comprare circa 300.000 voti con decine di milioni di euro. Il riferimento della Sandu infatti non è campato per aria, bensì si riferisce alle azioni del Cremlino sulle quali si è espresso anche Bruxelles nei giorni scorsi, denunciando interferenze senza precedenti all'interno di elezioni. Sempre la premier uscente si è espressa dicendo che la Moldavia ha assistito a una frode, un assalto alla libertà e alla democrazia che lei stessa non è stata in grado di arginare in nessun modo. La visione dell'avversario, quindi di Stoianoglu, è diametralmente opposta a quella della Sandu. Questo perché Stoianoglu all'interno del suo curriculum vanta dal 2019 fino al 2023 l'incarico come procuratore generale, da cui è stato sollevato proprio dalla Sandu come primo atto del proprio governo. Questo perché a suo carico ci sono inquisizioni per abuso d'ufficio, per omissione d'atti d'ufficio, corruzione, falsa testimonianza. Falsa testimonianza per quanto riguarda il caso dell'oligarca russo Ilan Shor. Sulla vicenda oligarca russo si era espressa anche nel 2023 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale ha detto che lui non aveva avuto diritto ad un processo giusto, perché sono state violate i propri diritti. Ed è proprio per questo che l'ex procuratore è diventato famoso, perché ha sostanzialmente preso il titolo di vittima del governo filo Unione Europea della Sandu. Nella conferenza stampa post scrutinio, l'ex procuratore ha organizzato un incontro con la stampa. Incontro con la stampa che ha lasciato tutti senza parole sostanzialmente, perché all'interno dell'aula dove erano riuniti c'erano delle stelle rosse, slogan in russo, ma soprattutto non è stata concessa la possibilità ai giornalisti di fare alcun tipo di domanda. Inoltre ha aperto il discorso parlando in romeno, lingua ufficiale moldava, mentre l'ha concluso parlando in russo, quindi anche qua ci sono parecchi dubbi, sono stati sollevati parecchi dubbi sulla sua possibilità di diventare presidente moldavo. Possiamo però dire che il duello si aggiornerà il 3 novembre quando ci sarà il ballottaggio. Passiamo adesso sempre a un'altra notizia che viene dall'estero e ci spostiamo a parlare del Medio Oriente. Questo perché per la prima volta le forze armate israeliane hanno colpito il quartiere di Ouzai, che era stato preso d'assalto dagli sfollati dopo l'attacco dell'IDF degli scorsi giorni nei confronti della vicina Dayeh, in cui si trovava il quartier generale di Hezbollah. Nella notte Israele ha lanciato un nuovo attacco missilistico a Dayeh, ma ha colpito anche lì, centrando quella che era la zona limitrofa, ovvero l'ospedale di Hariri, che è il più grande ospedale della capitale, e ha lanciato di fatto un attacco verso il cuore finanziario dell'organizzazione sciita libanese. Questo perché al di sotto dell'ospedale c'era la riserva aurea di Hezbollah. Infatti nelle scorse 24 ore il governo israeliano ha colpito numerosi siti rilevanti per l'organizzazione, tra quale un deposito militare a Beirut. Ha ucciso a Damasco il responsabile finanziario di Hezbollah, che è stato sostituito tra l'altro pochi giorni fa, perché lo stesso predecessore era stato ucciso anche lui dall'IDF, e infine ha distrutto, come dicevo prima, le risorse auree di Hezbollah, che erano in un tunnel sotterraneo sotto l'ospedale civile. Secondo notizie non confermate, sarebbe stato diramato anche l'ordine di evacuare l'ospedale, ma lo Stato Maggiore ha negato, dicendo che non ha alcuna intenzione di attaccare la struttura ospedaliera. Tuttavia però l'IDF ha annunciato che non intende fermarsi e non intende fermare i propri attacchi verso la struttura finanziaria di Hezbollah, e ha inoltre invitato il Libano a non permettere che i miliziani usino le strutture nascoste sotto forma di bunker per depositare armi o per depositare la gran parte del denaro con il quale agisce Hezbollah. La risposta di Hezbollah è stata sicuramente altrettanto dura. Difatti nella notte sono stati lanciati decine di missili verso Israele, e uno di questi era anche indirizzato a una base militare israeliana, per specificando che è una base della sede dell'intelligence israeliana. Il boato è stato talmente forte che è stato udito anche a Tel Aviv, anche se non è ancora chiaro se la base sia stata colpita e nemmeno se ci siano vittime. Per quanto riguarda invece il fronte palestinese, sembra che ci sia stata una sorta di riapertura nei negoziati con Hamas, dettata probabilmente dalla notizia che è trapelata nella giornata di ieri, in quanto un ostaggio israeliano sembra che abbia perso la vita, anche se si attendono ancora conferme per quanto riguarda il fronte di Hamas. Nella giornata di domenica, il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, ha presentato al governo israeliano infatti i resoconti dei dialoghi che sono andati in scena tra l'Egitto e Israele su un possibile mini accordo che prevede una tregua temporanea in cambio del rilascio di un certo numero di ostaggi, senza però il ritorno dell'IDF all'interno della striscia di Gaza. Inoltre, come preannunciato settimana scorsa dalla Premier Meloni, il ministro degli esteri Tajani è andato in visita a Gerusalemme. Il ministro si è incontrato sia con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e poi anche in separata sede con il premier palestinese Mohamed Mustafa. Ascoltiamo adesso le parole di Tajani.
Abbiamo insistito sull'importanza del cessate il fuoco quanto prima. Ho insistito anche sulla necessità di aiutare sempre più la popolazione civile, che non ha nulla a che vedere con Hamas.
Inoltre, di poche ore fa la notizia che Hezbollah ha rivendicato l'attacco avvenuto sabato con un drone contro la residenza privata del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ci spostiamo adesso per quanto riguarda la politica, e ci spostiamo più precisamente a Bruxelles, perché nella giornata di oggi l'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare per Ilaria Salis. Già qualche settimana fa a Strasburgo il premier ungherese Viktor Orban aveva preso parola attaccando l'eurodeputata italiana e dicendo che trova assurdo che all'interno del Parlamento europeo alla plenaria bisogna ascoltare tutti insieme l'intervento sullo Stato di diritto che abbiamo sentito dall'onorevole Salis, che aveva picchiato con sbarre di ferro persone pacifiche sulle strade di Budapest. E qui si parla di Stato di diritto. Non è assurdo? Difatti, nella giornata di oggi, il portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, ha risposto alle dichiarazioni che aveva fatto la deputata di AVS, dicendo che Ilaria Salis, il fatto che tu ti comporti come una sorta di vittima, non è solo sconcertante, ma anche assolutamente disgustoso. Lasciatemi chiarire ancora una volta, non sei stata arrestata per le tue opinioni politiche, ma sei stata arrestata e processata per casi di aggressione a mano armata contro ungheresi innocenti. Imputata in Ungheria per una vicenda risalente al 2023, quando sarebbe stata convalidata in alcuni attacchi contro dei militanti di estrema destra. L'ex insegnante milanese ha trascorso 15 mesi nel carcere di Budapest per poi ottenere prima i domiciliari e infine la libertà a seguito delle elezioni all'Europarlamento alle elezioni dello scorso giugno.
Dammi una città, un governo punk, sono un dio che ha una regina da salvare. Sotto il temporale, dammi la metà di un cachet da star, un'identità ma da cui possa scappare. Fammi vergognare.
Parliamo da soli in una notte di prigione, con gli occhi spalancati e le labbra di silicone. Dammi un po' di te, un pezzo di Blair, un locale da spaccare.
Fammi vergognare. In giro non c'è niente di che, in provincia la nebbia è la stessa dal 2003.
Scrivo dentro un garage, la mia testa è un collage di canzoni e momenti tristi. Ho finito le chance per chiederti se mi porti via da me.
C'è una novità, un governo punk, l'anno che verrà me ne vado un anno al mare.
Sotto il temporale.
Stamattina io mi lavo i denti col gin, metto i soliti jeans, sono nomade in un attico chic.
Ma non abitavi a Beverly Hills?
Ti pare?
Parliamo d'amore in mezzo a una rivoluzione. Ti pettini i capelli con una calibro 9. Metti un altro film, un pezzo dei Queen, metti che finisce male.
In giro non c'è niente di che, in provincia la nebbia è la stessa dal 2003.
Scrivo dentro un garage, la mia testa è un collage di canzoni e momenti tristi. Ho finito le chance per chiederti se mi porti via da me.
Questa città sembra una maledizione. Restiamo qua, fermi a guardare un tramonto in televisione.
Governo punk, questa città sembra una competizione. Restiamo qua, fermi a guardare la nostra generazione.
Bunker 44 con Governo Punk su Radio Yulm. Siamo giunti al termine di questa puntata di In Vetrina. Io vi ricordo che potete scriverci o mandare un messaggio vocale al numero WhatsApp di Radio Yulm 331 14 38 923. Ci tengo a ringraziare Claudia oggi in regia e ringrazio ancora una volta Viola Giannoli per aver partecipato a questa puntata. Vi ricordo che In Vetrina torna domani alle 16.45 fino alle 17.15. Invece noi ci riascoltiamo martedì prossimo. Io vi auguro una buona serata e una buona continuazione su Radio Yulm.
In Vetrina.
Notizie in trasparenza.